Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo annunciato all'inizio di questo spazio redazionale, con Bassan, giornalista ma compagno impegnato, insomma, ovviamente sulla lui palestinese, impegnato insomma non solo nel ricordare, insomma, di fare il suo lavoro da giornalista, ma anche nel come attivista, come potremmo definirti?
Attivista combattente per la pace o per la libertà, insomma, come vuoi.
No, infatti un po' diciamo, ho fatto questa premessa perché parlavamo di Palestina fino a prima con un'altra compagna, insomma, che pure lei ci raccontava invece della situazione un po' giù a Gaza, in Cisgiordania, le nuove norme, e insomma con te volevo continuare a parlare di Palestina, ma soprattutto di un pezzo di storia purtroppo tragica che riguarda tuttora i palestinesi, in particolare i palestinesi profughi in Libano, ovvero sia volvolevo ricordare il massacro di Sabra e Shatila, le iniziative che ci sono in campo, insomma la nuova delegazione che partirà a breve, ma visto che insomma tu sei tornato pure, mi dicevi, non da tantissimo dal Libano, se ci racconti un po' di qual è la situazione in Libano. A te la parola.
Allora, sì. Posso cominciare?
Sì, ti sento, vai.
No, noi parliamo di Libano, quindi quest'anno purtroppo anche la storia è quella, sono i 40 anni del massacro di Sabra e Shatila. È un massacro compiuto nel lontano 82, durato ben 372 ore, dove sono state vittime più di 3.000 persone, bambini e donne la maggioranza, e anziani. Quindi questo massacro, dopo 40 anni, ancora i familiari pretendono e vorrebbero avere un giorno una giustizia per le loro vittime, per i loro familiari, insomma, che sono trucidati in quella maniera orrenda fatta dai frangisti libanesi, sostenute dall'esercito israeliano all'epoca comandato da Sharon. E quindi questo è l'anniversario in cui noi come comitato, per non dimenticare Sabra e Shatila, tutti gli anni andiamo a ricordarlo, a vivere quei momenti insieme ai familiari dei campi profughi in Libano. E quest'anno sono 40 anni, noi manchiamo da 2 anni per causa Covid, quindi il nostro ritorno a Beirut è molto atteso. Io sono stato a Beirut una settimana fa, è una situazione anche lì a livello politico, a livello sociale, a livello economico, è una situazione drastica, proprio drammatica. Manca la luce a Beirut, quindi il primo impatto che arriva di notte, vedere Beirut al buio, o quasi al buio, perché qua fuori dai ristoranti, dei bar che sono accesi, illuminano un po' di strade, non c'è proprio l'illuminazione stradale, è quasi inesistente, e quindi è una situazione in cui anche noi troviamo per la prima volta che normalmente Beirut ha sempre Beirut, cose essenziali ci stanno tutti, ma adesso c'è una situazione sociale, politica, che un paese ancora non riesce a trovare un governo come si deve, non riesce a trovare un accordo per una presidenza della Repubblica tra le varie confessioni che stanno a litigare, a impedire a ognuno all'altro la candidatura di uno o degli altri partiti. Quindi è una situazione ingarbugliata più del solito, e in più le minacce israeliane sempre al sud del Libano per la questione del gas, che sono trovate i giacimenti di gas al confine o nell'acqua nazionale, chiamiamola così, libanese. Israele ha messo le mani sopra, e quindi una minaccia di guerra permanente quasi contro Hezbollah e contro il Libano, contro i libanesi in generale. E questo per mancanza anche di demarcazione di confini, dei limiti del mare di ognuno, che è una questione internazionale e né gli americani vogliono risolvere, e nemmeno gli israeliani, perché a loro gli conviene che rimanga così, e già qualche estrazione del gas c'è stata, e forse stanno anche già mandandolo da qualche parte in Europa, insomma. Quindi è una situazione in cui noi andiamo a esplorare adesso come gruppo, per non dimenticare Sabra Sciattina. E questo è il viaggio che facciamo tutti gli anni, e comprende la visita dei campi profughi. Noi in quest'anno abbiamo quasi 5 campi da visitare, sia dal nord del Libano, andiamo a Nahr el-Bared, che è stato distrutto 10 anni fa e ancora non è stato ricostruito, manca ancora quasi più di un terzo da mettere a posto, il resto dei familiari, di famiglie che vivono ancora nei container di caldi d'estate, fanno l'inferno dentro, e d'inverno fanno proprio il freddo cane, che è insopportabile anche in quelle condizioni. Andiamo anche al campo di Sciattina, che è il nostro obiettivo principale, stare con i familiari delle vittime, dove passiamo per loro almeno più due giorni quasi, ascoltandole di nuovo tutte le loro storie, e nella promessa che facciamo sempre che prima o poi la giustizia dovrebbe arrivare. Poi andiamo al sud del Libano, andiamo a Rashidiye, un altro campo profugo, e vicino c'è anche un altro, Borge Shemali, e poi andiamo più giù ancora, arriviamo a Marun el Ras, quasi al confine con la Palestina, dove vediamo anche della il carcere di Qayyam, dove gli israeliani e le altre forze di Lahoud, che erano prima cuscinetto per Israele prima dell'invasione del Libano e dopo anche, poi è stato liberato nel 2000. Andiamo a vedere questo carcere per vedere anche, ricordare che anche gli israeliani, come le forze reazionarie libanesi, torturavano e incarceravano anche i combattenti libanesi e palestinesi in quel campo. Queste sono parte del nostro itinerario di quest'anno, e in più vediamo un'altra associazione libanese che si occupa dei profughi, non solo non palestinese, ma delle altre, dei siriani, dei curdi, di altre cittadinanze, che si chiama AMEL, è un'associazione da anni che sta lavorando anche nel sud del Libano per gli stessi libanesi, per i palestinesi, per i profughi siriani. Questi sono punti del nostro punti cardine del nostro viaggio, più gli incontri con i partiti dei libanesi, sia di Hezbollah, sia del Partito Comunista, e sia i partiti palestinesi che ci stanno in Libano. Noi normalmente vediamo tutti, perché siamo un viaggio di conoscenza e di conoscere anche le nuove situazioni che si creano. Magari al nostro ritorno poi, se volete, possiamo fare anche una trasmissione su quello che è stato fatto, quello che abbiamo visto in questa settimana che stiamo lì.
Certo, mi sembra importante anche riavere un ritorno, insomma, un modo per riportare, insomma, quell'esperienza che andrete a fare giù in Libano. Un'altra cosa che mi veniva in mente è, quindi a 40 anni dal massacro di Sabra e Shatila, la condizione, per esempio, questo per raccontarlo anche a chi magari, insomma, non ci ha seguito in questi ultimi 40 anni, perché la radio è più di 40 anni che lo segue, ma quanti sono i profughi palestinesi in Libano? Di che numeri stiamo parlando, no? Per avere una proporzione tra i profughi palestinesi, cittadini libanesi, quanti sono i profughi che invece di altre organizzazioni, immagino tanti siriani che voi andrete ad incontrare.
Noi stiamo parlando di quasi 400.000 palestinesi profughi in Libano. Questi vivono distribuiti in 12 campi tra il nord, il sud e il centro del Libano, e quindi la proporzione, se noi pensiamo che il campo di Shatila insieme a Sabra all'epoca ha costruito il massimo 20.000 persone, 25.000 persone, quando vengono trucidate 3.000 e altre 5.000 che non sappiamo, sono desaparecidos, non sappiamo dove sono state portate, ancora non c'è nessuna indagine che indica dove li hanno portati, e quindi è un lavoro, non è facile, perché noi anche indaghiamo su quello, vogliamo sapere anche questi 5.000 dove sono stati portati, perché tante testimonianze raccontano che del loro familiare, di loro amici, mentre intornavano o uscivano dal campo, sono state prese nelle camionette, nei camioncini, e portate via e mai tornate. Anche questo è uno dei problemi. Quindi la proporzione tra quelli che sono spariti e la quantità delle persone che stavano nel campo a quel momento è enorme, cioè tra 25.000 5.000 diciamo il totale è sparito, e tu hai tolto una bella percentuale anche degli abitanti del campo, perché questi campi erano indifesi perché le forze dell'Olbe erano uscite dal Libano secondo un accordo internazionale che doveva uscire, e sono uscite e sono rimaste scoperte. Dovevano essere protette dalle forze italiane, francesi e americane, ma queste almeno qualche giorno prima dell'eccidio di Sabra Shatila si sono ritirate per motivi incomprensibili ancora a tante persone che stanno in Libano. Quindi stiamo parlando di questo, di una tragedia più che
annunciata, diciamo,
perché è successo anche prima in Libano, Tal Zatar, vi ricordate Tal Zatar, sì, nel 76, anche lì sono state tantissime morti, tantissime disgrazie, ma non ha avuto lo stesso effetto, lo stesso impatto sulla gente come il massacro di Sabra Shatila, perché tu entri per 72 ore, chiudi il campo, l'esercito israeliano che ti illuminava la notte del campo per ammazzare tutto ciò che si muove, è una cosa che non ti entra in testa, diciamo, in un paese o in un mondo civile ancora. È una cosa incredibile quello che è successo.
Sì, no, in effetti, soprattutto come dici te, non c'è ancora nessuno che ha pagato, no? Perché nonostante, anche come ricordavi, insomma, c'è stata anche una commissione d'inchiesta israeliana che denuncia in qualche modo le responsabilità dell'allora capo militare Sharon, però al di là di questo, cioè, come al solito, nessuno paga per questi massacri, ma per le continue morti palestinesi.
Ma è una cosa che non è solo Sharon a livello di come occupante del Libano del momento era responsabile, oltre agli aiuti che ha fatto, ma ci sono anche degli esponenti libanesi che sono tornati in Libano e ancora stanno in Parlamento o stanno in posto del governo, e questa è la vergogna in cui uno deve dire in modo chiaro, insomma, abbiamo nomi e cognomi di gente che ha partecipato, ha dato ordini a quel massacro e stanno in Libano ancora, e nessuno si azzarda di tutti i partiti a dirle: voi siete degli assassini, dovete essere portate davanti a un tribunale.
Sì, perché le cose non avvengono mai, cioè noi molte volte, anche noi forse pecchiamo, no? Perché poi parliamo dell'episodio in sé dimenticando, no? Però tu hai fatto bene a dire che, insomma, come dire, ci sono degli antefatti, perché già da giugno in Libano l'esercito israeliano aveva circondato, accerchiato e occupato, era entrato a Beirut Ovest, quindi accerchiando in qualche modo i campi palestinesi, no?
Certo. Poi bisogna dirlo a tutti i costi, insomma, con tua voce alta, anche noi lo diciamo quando andiamo, che bisogna processare tutti quelli che hanno partecipato a questo massacro. Ma come dire, lo dici qua e loro fanno finta di non sentire, non capire. Però noi esistiamo, perché la cosa della giustizia deve prendere il suo cammino prima o poi, anche contro di loro. Non abbiamo altra via da farlo, se no portarli davanti ai tribunali. Tanti di quelli che devono andare a testimoniare sono stati anche morti in modo sospetto, insomma, quindi non è che possiamo anche dimenticare quello che succede in Libano, e questa è una cosa che va detta e va chiarita anche uno per uno. Possiamo un giorno, se vuoi, portiamo tutti i nomi dei responsabili del massacro e quella parte libanese, cioè dei falangisti, che ancora stanno lì al governo, insomma, partecipano al governo.
Certo, e poi come dici te ci sono anche delle responsabilità invece internazionali, sia rispetto alla...
Ma non Ma con la voce un po' lontana dal microfono, mi sembra.
Sì, no, dicevo, poi come dici te, ci sono al di là delle responsabilità in loco, insomma, dei diretti esecutori del massacro, ci sono poi le responsabilità internazionali, no? Quelle della nostre come italiani, no? Per cui ci siamo ritirati da Beirut, quelle anche della difesa americana, perché anche loro, i Marines, si ritirarono il 3 settembre da Beirut.
Insomma. Infatti. Sono ritirate tutte qualche giorno prima e non si capisce il perché.
Bene, veniamo a noi. Quando la delegazione dovrebbe partire lunedì, se non erro, sta giù una settimana?
Sì, fa una settimana, partono il 12 e dovrebbero rientrare il 19. E quindi
poi avremo modo sicuramente poi di sentirci, di vedere, di confrontarci sul materiale che avrete raccolto, portato e quant'altro.
Certo, poi c'è anche il Festival Palestine che sta qui a Roma, il 24 una parte della delegazione sarà presente anche per raccontare quello che abbiamo fatto, già l'abbiamo messa in programma, e quindi possiamo anche sentirci e trattare anche a fare una trasmissione su quello che abbiamo visto, le nostre impressione almeno di che cosa siamo tornati, il bagaglio nuovo che portiamo con noi.
Certo. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se avete, insomma, non so, un sito dove uno può seguire, può uno strumento social in cui potete dare degli aggiornamenti, se ce l'avete, se vuoi darlo.
Eh sì, abbiamo noi anche un sito a nome dell'associazione, per non dimenticare. Se può andare a cercarlo, trovare, c'è anche un altro sito che chiama Alchemia, se può anche trovare tutte le informazioni sia sul Libano sia sulla nostra informazione.
Bene, io ti ringrazio e a risentirci, a presto, e come dire, buon viaggio di confronto, di lotta, di testimonianza.
Grazie, tanti auguri a voi, buona giornata, buona serata, buona resistenza.
Grazie, ciao.
Ciao. Oh, right.